Pensieri a voce alta, a cura di Guido Landolina. Altre forme intelligenti di vita nell'universo, pubblicato nel giugno 2007. È compatibile con la fede cristiana l'esistenza di altre forme intelligenti di vita nell'universo? Questa è la domanda che una volta mi venne fatta, e questa che segue è una implicita risposta di Gesù che ho trovato nell'opera di Maria Valtorta, la grande mistica moderna. Dice Gesù: vite e vite pullulano nei milioni di mondi che sono la gioia del vostro sguardo nelle notti serene, e la perfezione di Dio vi apparirà quando potrete vedere, con la vista intellettuale dello spirito ricongiunto a Dio, le meraviglie di quei mondi. Il tema dell'esistenza di altri mondi abitati nell'universo è decisamente affascinante. Non mi riferisco, ovviamente, alle stravaganze di chi vede UFO dappertutto e sostiene, come nelle teorie New Age, che gli uomini, anziché creati sulla terra da Dio, come spiega la Genesi, vi siano stati trapiantati da degli extraterrestri, o che questi ultimi, con le loro conoscenze scientifiche, avrebbero dato origine, qualche miliardo di anni fa, alla vita primordiale sulla Terra, che poi si sarebbe autonomamente e causamente evoluta dall'ombrico all'uomo, attraverso il passaggio intermedio della scimmia. Lasciamo perdere. Vi sono però molti scienziati credenti che sostengono con grande convinzione che, considerando che nell'universo vi sono decine di miliardi di galassie contenenti ognuna centinaia di miliardi di stelle e pianeti, le probabilità matematico-statistiche che non esistano altre forme di vita siano praticamente nulle. Quale forme di vita? Non si sa, ovviamente. Essi ritengono che una qualche forma di vita, anche intelligente, magari una forma di vita diversa da quella che esiste sulla Terra, debba pure esserci. E questo spiega anche una parte degli enormi investimenti che l'industria aerospaziale, destinata alla ricerca non solo di pianeti che consentano l'esistenza dell'uomo o la possibilità di estrarne materie prime, ma che possano anche ospitare altre ipotetiche civiltà. È ad esse che vengono inviate negli spazi infiniti delle sonde con iscritti messaggi in codice a carattere matematico-simbolico e quindi teoricamente comprensibili anche da intelligenze aliene. In realtà il nostro sistema solare è solo un infinitesimo granello di sabbia rispetto ai sistemi solari o planetari di tutto l'universo. E la nostra tecnologia di ricerca, nonostante tutto, è ancora in proporzione del tutto rudimentale. Tuttavia, questo tema di altri mondi abitati viene sfiorato nel brano di una rivelazione ricevuta negli anni 40 del secolo scorso da Maria Valtorta, una mistica ben conosciuta a livello mondiale dagli esperti di letteratura mistica, autrice di una quindicina di volumi di visioni di vita evangelica e rivelazioni considerate anche dal Papa Pio XII di origine ispirata. Ma domanda rivoltami da questo mio lettore, sapendo che ho dedicato molti anni di lavoro e molti volumi all'approfondimento dell'opera valtortiana, è compatibile con la fede cristiana l'esistenza di altre forme intelligenti di vita nell'universo? Egli era preoccupato dal fatto di aver letto nell'opera che il Gesù che parlava in visione alla mistica aveva detto una volta che vite e vite pullulano nei milioni di mondi nell'universo. Mi chiedeva quindi un parere sull'argomento, ritenendo pur certo della bontà delle rivelazioni valtortiane che lo avevano fatto crescere spiritualmente, che in quel brano vi potesse essere una qualche forma di interferenza satanica, con una alterazione dei testi dopo la morte della mistica, non ritenendo sostanzialmente compatibile con la fede cattolica che esistano nell'universo altri mondi abitati oltre a quello dell'uomo sulla Terra. Premetto che il concetto di altri mondi abitati nell'universo è ribadito dal Gesù valtortiano non solo in una, ma almeno anche in un'altra occasione. Dubito fortemente che la mistica possa avere frainteso per ben due volte le parole del Signore che le parlava. Non si tratta di una parola sfuggita o fraintesa dalla mistica nel contesto di un dettato, ma di un discorso molto articolato e motivato con varie considerazioni di assoluto rispetto. Non solo si parla infatti di vite intelligenti, ma anche, e qui tocchiamo lo spirituale, vite che sono moralmente superiori a quella dell'uomo. Considerato l'attuale livello morale dell'umanità, non c'è da stupirsi che nell'universo vi siano vite moralmente superiori. Ricordo infatti che il Gesù valtortiano aveva mostrato in visione alla mistica l'episodio evangelico del pane del cielo nella sinagoga di Cafarnao, quando, dopo un severo discorso di Gesù, molti dei suoi discepoli defezionarono, esclamando: "Questo linguaggio è troppo duro. Chi lo può ammettere?" Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versi 22 a 70. È proprio riprendendo quest'ultima frase che Gesù così dice un giorno alla mistica. Il dettato è tratto dai quaderni 45-50, 7 dicembre 1945. Gesù dice: "Questo linguaggio è troppo duro. Costui vuole fare di noi delle vittime della sua follia. Dicono tuttora gli uomini, quando io li esorto a vita giusta e li istruisco sul come va intesa e praticata la religione per farne forma di vita che dia vita eterna. E non si accorgono che, così dicendo, confessano di essere degradati dalla loro condizione di uomini. Parlano di evoluzione, di superuomo. Orbene, mettiamo l'uomo quale io l'ho trovato portato a questo punto dopo la sua discesa dal paradiso. Fa il diagramma come io ti conduco la mano. E finito il diagramma, vedrai che non vi è superamento, ma abbassamento." Nota dell'autore: vedere il testo. Evoluzione. Quando i superbi e falsi filosofi di ora parlano di evoluzione, presuppongono il concetto ascesa. Ma evolversi vuole dire procedere da un punto verso l'altro. E allora, per spirali, si può procedere verso l'alto, come verso il basso. Non sai fare la spirale? Fa una parabola. Vedi, se faceva la parte di destra e volveva al cielo, ha voluto quella di sinistra, si è evoluto verso l'inferno. Ecco il superuomo attuale, l'evoluto attuale, al quale pare follia vivere almeno da uomo, se non riesce a divenire angelo. E si dice vittima, perché lo esorto a vivere da uomo. È folle, mi dice. Sì, molto folle, per amore. Amami, amami tu, piccolo Giovanni. Dunque, se l'umanità nel 1945 per la sua situazione morale e spirituale era poco al di sopra del livello dell'inferno, come sarà posizionata ora, dopo altri 70 anni di degenerazione, considerando l'attuale livello di apostasia, cioè di abbandono della fede, persino in molti eminenti rappresentanti della Chiesa gerarchica cattolica, che pendono pericolosamente da decenni addirittura verso l'eresia del modernismo? Ma ritornando all'ipotesi formulata da quel mio lettore, non credo minimamente alla possibilità che un concetto del genere, cioè quello della esistenza di altri mondi abitati, possa essere stato satanicamente inserito post mortem fra gli scritti dell'opera. Vi sono infatti ben altre cose molto più importanti che Satana avrebbe voluto modificare se gli fosse stato concesso dal Signore in un'opera spiritualmente grandiosa come quella della nostra mistica. Poi, nell'opera, insieme ad ammonimenti di Gesù alla mistica, a fare molta attenzione persino a singole parole dei suoi dettati che lei trascrive, perché anche il minimo errore potrebbe comportare conseguenze gravi, nello stesso tempo Gesù la tranquillizza, assicurandole sempre la sua personale, vigile attenzione su quanto lei scrive. Vedo invece un potenziale interesse di Satana a suggerire l'idea o il dubbio al mio amico e ad altri che un testo sia stato modificato o inserito a posteriori. E ciò per far pensare che, così come è successo in un caso, chissà per quanti altri possa essere accaduto. E tutto ciò per squalificare l'opera ed offrire argomenti a chi cerca di combatterla. Ma tornando al punto, il discorso di Gesù su altri mondi abitati fa parte di un dettato che la mistica aveva ricevuto nel 1943, nello specifico il 22 agosto, a commento di un brano dell'Apocalisse che riguardava anche la futura e non lontana apparizione nel corso della nostra storia della figura dell'Anticristo, che in Apocalisse è simbolicamente rappresentato da due bestie. La bestia del mare, che è un demone simbolo del delirio di potenza che l'uomo può esprimere in se stesso e che si esalta spesso nella politica e nello spirito di aggressione e prevaricazione, e la bestia della terra, che con le sue dottrine e ideologie da falso profeta ha il compito di sedurre gli uomini portandoli ad adorare la prima bestia. Sembra di capire che i due potentissimi demoni si identifichino in qualche modo nell'anticristo che ad un certo punto ne verrebbe posseduto. Non tutto è chiaro nell'Apocalisse, anzi. Il Gesù delle sue visioni spiega ad esempio alla mistica che la Gran Babilonia, detta anche la Gran Città, che nell'Apocalisse si dice verrà un giorno in parte distrutta a punizione della sua malvagità, è da intendersi come metafora di tutta la terra, cioè l'umanità intera, che ha sempre fornicato con Satana. Gesù, riferendosi poi ai numerosi tentativi dei molti esegeti che da 2000 anni si sforzano di scoprire a chi o cosa si riferisca questo nome simbolico, esclama poi: "Ma come non hanno mai pensato che la Gran Babilonia sia tutta la terra? Sarei un ben piccolo e limitato iddio creatore se non avessi creato che la terra come mondo abitato. Con un palpito del mio volere ho suscitato mondi e mondi dal nulla e li ho proiettati, pulviscolo luminoso, nell'immensità del firmamento. La terra di cui siete tanto orgogliosi e tanto feroci non è che uno dei pulviscoli rotanti nell'infinito, e non il più grande. Certo però è il più corrotto. Vite e vite pullulano nei milioni di mondi che sono la gioia del vostro sguardo nelle notti serene, e la perfezione di Dio vi apparirà quando potrete vedere con la vista intellettuale dello spirito, ricongiunto a Dio le meraviglie di quei mondi. Due sono le cose che mi colpiscono. La prima è il riferimento a vite di mondi abitati che sono meno corrotte di quelle umane sulla Terra. Questo mi fa pensare a forme di vita intelligenti, dotate di autocoscienza, che siano in condizioni di valutare il bene e il male, almeno rispetto al tipo di natura e di valori che esse hanno, una natura che crederei differente da quella più propriamente umana, compromessa dal peccato originale. E che proprio per questa ragione questi mondi abitati possano essere meno corrotti di quello terrestre. La seconda è che Gesù non ci dice che noi visiteremo questi mondi estremamente lontani, come in un film tipo Odissea nello spazio, ma che potremo vedere un giorno le meraviglie di quei mondi solo con la vista intellettuale dello spirito ricongiunto a Dio. Sempre continuando nel mio pensiero a voce alta, mi dico che ciò che fa pensare che non possano esistere altre forme di vita nell'universo, o meglio, altri mondi abitati, per di più meno corrotti del nostro, è il fatto che ci è stato insegnato, così come in effetti è, che l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, per cui non è possibile che esista nell'universo un altro essere del genere. A questo tipo di ragionamento pongo due obiezioni. La prima è che il fatto che l'uomo sia stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio, intendendosi per immagine e somiglianza la nostra natura spirituale infusa in una carne umana, non significa che non ci possano essere altre forme di vita, magari con nature spirituali inferiori a quella dell'uomo. Così come l'uomo, semplice spirito, ha una natura spirituale ma inferiore a quella dell'angelo, puro spirito, o a quella di Dio, purissimo spirito. La seconda obiezione che mi sentirei di fare è che l'uomo non va valutato per quello che esso è oggi, cioè corrotto dalle conseguenze del peccato originale, ma per quello che avrebbe dovuto essere se Adamo ed Eva non avessero peccato. Intelligentissimi, bellissimi, fisicamente del tutto integri, immortali, legati a Dio, con il quale i progenitori, prima del peccato originale, parlavano nei silenzi della sera, e cioè nei momenti di pace spirituale. Era quello il superuomo, e sarà di nuovo quello il superuomo che, se vissuto da giusto, dopo il giudizio universale, entrerà trionfalmente in cielo con il suo nuovo corpo, fatto come quello vecchio che aveva in terra, ma bellissimo, sublimato e soprattutto glorificato ad immagine del Gesù risorto e della Madonna che oggi sempre più frequentemente continua ad apparirci. Fra i tanti esseri che possono popolare l'universo, l'uomo è il più perfetto, così come egli è il più perfetto, perfetto inteso in senso animale, degli animali e delle infinite forme di vite che pullulano sulla Terra. Noi tendiamo a pensare che se forme di vita esistono su altri pianeti, queste devono essere più avanzate della nostra, ma forse questo è un complesso di inferiorità che deriva dalla consapevolezza dei nostri limiti. Oppure pensiamo che non possano esistere forme di vita intelligenti come la nostra, ma in tal caso forse è un complesso di superiorità che deriva dalla presunzione che abbiamo di noi stessi. Ma sia i nostri limiti e che la nostra presunzione sono una conseguenza del peccato originale. L'uomo odierno è un essere enormemente decaduto sul piano fisico, su quello morale e spirituale. L'uomo odierno è solo una pallidissima copia, sul piano della intelligenza, dell'uomo originale perfetto che era stato creato da Dio. Se l'uomo, quale era stato creato in origine, si fosse mantenuto perfetto nella grazia, esso di generazione in generazione si sarebbe evoluto e con la sapienza che gli derivava dallo stato di amicizia con Dio, avrebbe potuto sviluppare una società e delle capacità enormemente superiori a quelle attuali. Gli stessi geni che ogni tanto nascono sulla Terra, sia pur anch'essi con dei limiti, non sono altro che incidenti genetici che danno, per recupero casuale di qualche antico carattere genetico recessivo, una prova indiretta di come dovevano essere il primo uomo e donna assolutamente perfetti. La religione cristiana non dice che l'uomo sia l'unico essere in vita nell'universo, né che il nostro mondo vivente sia l'unico. La nostra dottrina pensa invece che così come la Terra, con tutte le sue forme viventi, è stata fatta in funzione dell'uomo, così anche l'universo è stato fatto non in funzione dell'uomo, ma in funzione di Gesù Cristo, Verbo incarnato, cristocentrismo. Ma ribadisco la domanda: se l'uomo è stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio, com'è mai possibile che esistano forme di vita per di più intelligenti su altri pianeti? È possibile, per la stessa ragione per cui esistono altre forme di vita, anche se meno intelligenti, sulla Terra. La conclusione di questo mio pensiero è che l'uomo sia il re dell'universo, ma non l'uomo quale lo vediamo adesso, ma quale ormai lo vedremo solo alla fine della storia dell'umanità. Allora, risuscitato nel corpo, anzi dotato anche di un corpo glorificato, non più soggetto alle leggi della nostra fisica e ai bisogni anche materiali del nostro corpo, come ad esempio mangiare, bere o fare sesso, possiederà le stesse virtù del Gesù risorto che, pur chiedendo agli apostoli del cibo, dopo la prima apparizione nel Cenacolo, per far capire che era costituito da un corpo solido in carne ed ossa e non era un fantasma, poteva all'occorrenza smaterializzarsi e rimaterializzarsi a volontà, apparendo ora qua e ora là con la velocità del pensiero ai quattro punti cardinali della Terra. Il primato dell'uomo per il quale è stato creato l'universo non è, sempre a mio modesto avviso, quello dell'uomo attuale, ma del futuro uomo glorificato, dotato di uno spirito immortale e glorificato dal fatto di aver voluto superare in vita tutte le difficoltà dovute alle conseguenze del peccato originale. Così da potersi meritare una supremazia su altre forme di vita, peraltro tutt'altro che disprezzabili, e magari tecnologicamente oggi molto più avanzate dell'uomo attuale, la cui intelligenza è enormemente inferiore a quella originaria. Quando parliamo della perfezione dell'uomo, non meditiamo mai a sufficienza le conseguenze psicosomatiche della caduta dell'uomo. L'uomo fu prima pensato da Dio e poi creato ad immagine fisica di quello che, il giorno in cui il Verbo si sarebbe incarnato, sarebbe stato il futuro uomo Dio Gesù Cristo. Jean-Marie Delacroix aveva espresso con mirabile sintesi teologica questo concetto: il destino dell'uomo è conforme al destino di Cristo. In forza della sua predestinazione in Cristo, l'uomo è divenuto partecipe anche del suo destino di morte, risurrezione e gloria alla destra del Padre. Per comprendere l'uomo è necessario comprendere Cristo. Dio, infatti, non ha progettato la natura umana per noi, ma per Gesù, il quale pertanto è il prototipo, il modello o, come dice San Paolo, il primogenito di molti fratelli. Tutti gli altri uomini sono stati pensati e voluti, ossia sono stati predestinati, come copie viventi di Gesù, l'uomo glorificato. In conclusione, Dio, ancor prima della creazione materiale, volle espandere il suo amore e, avendo un figlio generato e non creato, pensò ad un popolo di figli adottivi da lui creati. Un popolo di figli che lo amassero come padre e che avesse suo figlio come re, un re di un popolo di fratelli. Quando il Verbo, che è parola che traduce in atto i pensieri del Padre, pensò a questo popolo di fratelli, li pensò a come li avrebbe voluti, simili a come egli avrebbe voluto essere. In funzione di come egli avrebbe voluto essere, Dio creò dunque l'universo e poi la terra e con la terra un habitat adatto alla sopravvivenza del futuro uomo. Ma l'uomo modello prefigurato da Dio non fu, lo ripeto, l'uomo attuale, che è ormai degenerato a causa del peccato originale, ma l'Adamo originario e ancor più l'uomo glorificato con il corpo simile a quello del Gesù risorto, come il giusto sarà al momento della risurrezione dei corpi per entrare nei nuovi cieli e nuova terra. Un uomo dallo spirito perfetto e dalle capacità intellettuali non solo ritornate integre, ma anche glorificate come il corpo stesso. Il vero superuomo, capace di vedere nella mente e alla luce di Dio tutte quelle vite e vite che, come diceva il Gesù Valtortiano, pullulano nei milioni di mondi che sono la gioia del vostro sguardo nelle notti serene. E la perfezione di Dio vi apparirà quando potrete vedere con la vista intellettuale dello spirito ricongiunto a Dio le meraviglie di quei mondi. Dio scrive dritto sulle righe storte e la caduta dell'uomo, non a caso permessa da Dio, rientrava nei suoi progetti ed è stata provvidenziale. La sua caduta, la percezione conseguente dei suoi limiti, la raggiunta consapevolezza, grazie alla successiva rivelazione di Gesù Cristo, di essere figlio di Dio, sia pur adottivo, e quindi la volontà di amarlo, avrebbero spinto quelli fra gli uomini che veramente avrebbero voluto essere figli di Dio a combattere duramente contro la propria natura degenerata a causa del peccato di origine, per cercare di essere più simili possibile a quanto Dio ci avrebbe voluti. È questo sforzo, questa sofferenza continua, questa tensione di una vita intera che alla fine ci rende, sempre per bontà di Dio, meritevoli di un paradiso e di una vita eterna che altrimenti mai avremmo meritato. È la fatica e la sofferenza di questo mondo che, sopportate e magari anche offerte per amore di Dio, ci rendono meritevoli della vita futura con un corpo glorificato ed immortale. Quindi l'uomo, che se fosse rimasto integro nel paradiso terrestre, sarebbe stato già da allora il re del creato, tornerà ad esserlo quando sarà glorificato nella sua mente, corpo e spirito. Mentre Gesù Verbo, oltre che nostro fratello in quanto uomo, sarà a sua volta il nostro re in quanto Dio. Ecco perché, sempre a mio sommesso avviso, non dobbiamo temere che esistano altre forme di vita nell'universo. Anche se intellettivamente e tecnologicamente superiori all'uomo di adesso, esse non saranno forse mai all'altezza di quelle del futuro uomo glorificato ad immagine e somiglianza di Gesù Cristo.